brothers and sisters.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questa sera al devozionale del sistema educativo della Chiesa per i giovani adulti. Siamo riuniti nel Marriott Center della Brigham Young University a Provo e nei centri di Palo e di istituto in molti paesi. Sono John Livingston, presidente del secondo Palo dei giovani adulti non sposati di Orem, Utah. Diamo il benvenuto all'anziano Meryl J. Jensen e siamo grati che sorella Jensen sta accompagnando stasera. L'anziano Jensen sarà introdotto in seguito qual oratore di questa serata. Siamo lieti della presenza di altre autorità generali e di 70 diarie, di membri del Consiglio per l'Educazione e di dirigenti dell'Università. Inoltre riconosciamo la presenza sul podio di altri amministratori del sistema educativo e dei seminari e istituti di religione, come pure dei presidenti del Palo di giovani adulti non sposati di Utah Valley e del Palo degli studenti sposati di Provo, con le rispettive consorti. Questa riunione al caminetto viene trasmessa via satellite e internet ai giovani di età universitaria del Nord America e di tanti altri paesi del mondo ed è tradotta in molte lingue per la trasmissione e la distribuzione in altre nazioni. Vi rammentiamo che domenica 4 marzo 2012 l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli sarà l'oratore della serata al devozionale del sistema educativo. Zachary Zollen ha suonato il preludio all'organo e ora accompagnerà l'indo cantato dalla congregazione. Invitiamo la congregazione a cantare l'inno di apertura numero 5, laddove sorge Sion, sotto la direzione di Tessara J. Lamb. Dopodiché la preghiera di apertura sarà offerta da Alexander J. Jensen. Dopo la preghiera, il coro dell'Istituto di Religione di Ogden canterà Il mattino era sereno. Sarà diretto da Alan T. Saunders e accompagnato all'organo da Edward Poston.
Our dear Heavenly Father,
Nostro caro Padre Celeste, ti ringraziamo perché oggi possiamo riunirci e apprendere il tuo Vangelo. Padre Celeste, ti chiediamo di benedire i missionari sul campo affinché trovino le persone che sono pronte ad accettare il Vangelo. E ti chiediamo anche di lasciare che il tuo Spirito sia con noi oggi, che ci conforti e che ci confermi le cose che saranno insegnate. Padre Celeste, ti amiamo e ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Ogden Institute Choir.
Grazie, coro dell'Istituto di Ogden. Dopo l'intervento dell'anziano Jensen, il coro canterà L'amor regna qui sovran. Il coro sarà diretto da Gerald F. Simon e accompagnato all'organo da Melinda Martin. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Corban H. Carlson. È ora mio onore presentare l'oratore di stasera, l'anziano J. E. Jensen. L'anziano Jensen attualmente è un membro della presidenza del 70, dopo aver servito in presidenze di area del Centro e Sud America e in diverse aree degli Stati Uniti e del Canada. L'anziano Jensen è stato chiamato al servizio a tempo pieno della Chiesa il 6 giugno 1992, venendo nominato al secondo quorum dei 70 della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. È stato chiamato nel primo quorum dei 70 il 1 aprile del 1995. Prima di ricevere questa chiamata nei 70, ha svolto una missione a tempo pieno nell'area del Texas e del Nuovo Messico, dove ha lavorato tra persone di lingua spagnola. Nel sistema educativo della Chiesa ha insegnato al seminario, ha scritto materiale per i corsi di studio e ha addestrato potenziali insegnanti di seminario. Ha servito come presidente della missione di Cali, in Colombia, dal 1975 al 1978. Dopo il rilascio è tornato a lavorare nel sistema educativo della Chiesa, dove ha lavorato come direttore dei corsi di studio. Per un certo periodo ha lavorato inoltre come direttore dell'addestramento del Dipartimento Missionario e come direttore del coordinamento delle scritture. Si è laureato alla BYU con una laurea di primo livello e sempre nella stessa università ha conseguito anche una laurea di secondo livello e un dottorato. L'anziano Jensen è nato a Mapleton, Utah, ed è il sesto di 10 figli ed è sposato con Lona Lee Child.
Thank you, Alex. Our
grazie. Ringrazio nostro nipote Alex per la bella preghiera. Sorella Jensen ed io siamo lieti di essere qui. Ringrazio sinceramente il coro, non solo per come ha cantato, ma anche per ciò che ha cantato. Gli inni invitano lo Spirito del Signore, creano un'atmosfera riverente e insegnano le dottrine del Regno. Mi rivolgo a voi in tutta umiltà. Ho pregato e continuo a pregare che sia lo Spirito Santo il nostro vero insegnante, come ha chiesto Alex. Il mio discorso si intitola Il dono ineffabile dello Spirito Santo, un'espressione di dottrine e alleanze. Dio ti darà conoscenza mediante il suo Santo Spirito, sì, mediante il dono ineffabile dello Spirito Santo, tale che non è stata rivelata da quando fu il mondo fino ad ora. Riconoscerete alcuni pensieri già espressi del mio discorso tenuto alla Conferenza Generale di ottobre 2010. Avendo più tempo, oggi li amplierò ulteriormente. L'importanza dello Spirito Santo. Per meglio illustrare l'importanza dello Spirito Santo, il dono ineffabile che esso è, mi servirò di due immagini, ciascuna contenente un messaggio. La prima immagine è tratta dal Libro di Mormon e la seconda da un evento della storia della Chiesa. Quando Gesù Cristo visitò il popolo di cui si parla nel Libro di Mormon, egli li istruì e benedisse i loro bambini, istituì il sacramento, poi se ne andò. Le persone tornarono a casa e si adoperarono tutta la notte per radunare altre persone ed essere l'indomani dove egli aveva promesso di mostrarsi. Per il gran numero di persone, i dodici discepoli divisero la moltitudine in dodici gruppi, a cui insegnarono le cose dette dal Salvatore il giorno precedente. Quindi pregarono. Di tutto ciò per cui avrebbero potuto pregare, pregarono per ciò che desideravano di più, e desideravano che fosse loro dato lo Spirito Santo. Attribuendo allo Spirito Santo una rilevanza e un'importanza che non ha eguale in tutte le scritture. Dopo aver pregato e in risposta alla loro richiesta, Nefi battezzò i discepoli, dopodiché lo Spirito Santo scese su di loro e furono riempiti di Spirito Santo e di fuoco. Essi ne ricevettero la convincente testimonianza. Allora il Salvatore apparve loro e avvenne che Gesù si discostò alquanto da loro e si prostrò a terra e disse: Padre, ti ringrazio di aver dato lo Spirito Santo a questi che ho scelto. Padre, io ti prego di dare lo Spirito Santo a tutti coloro che crederanno nelle loro parole. Non conosco passo delle scritture che esprima meglio quanto il Salvatore consideri importante lo Spirito Santo. La seconda illustrazione è tratta dagli insegnamenti del presidente Brigham Young. I santi erano a Winter Quarters, dove si preparavano a migrare nell'Ovest in primavera. Joseph Smith era morto da più di 2 anni e mezzo. Il presidente Young ebbe una visione, un sogno, in cui incontrò il profeta Joseph Smith. Mentre ascoltate, vi prego di notare per quante volte egli enfatizzò l'importanza dello Spirito del Signore. Fratello Joseph, i fratelli sono ansiosi di comprendere i principi del suggellamento e se hai qualche consiglio per me sarò lieto di ascoltarlo. Joseph si avvicinò e guardandomi con serietà ma anche con dolcezza disse: invita il popolo a essere umile e fedele, a tenere accanto a sé lo spirito del Signore che lo guiderà per il bene. Bada di non ignorare la voce dolce e sommessa dello spirito, poiché ti mostrerà cosa fare e dove andare, porterà i frutti del regno. Chiedi ai fratelli di tenere il cuore aperto alla persuasione, in modo che quando lo Spirito Santo giungerà loro, il loro cuore sarà pronto a riceverlo. Essi potranno distinguere lo Spirito del Signore da tutti gli altri spiriti, perché infonderà pace e gioia nella loro anima, eliminando la malvagità, l'odio, le contese e ogni altro male dal loro cuore, e l'unico loro desiderio sarà di fare il bene, far avanzare la rettitudine ed edificare il regno di Dio. Dì ai fratelli che se seguiranno lo Spirito del Signore andranno sempre nella direzione giusta. Accertati di dire alle persone di mantenere lo Spirito del Signore. Se lo faranno, si ritroveranno proprio come erano organizzate dal Padre nei cieli prima di venire nel mondo. Il Padre Celeste ha organizzato la famiglia umana. Joseph allora mi mostrò il modello, come eravamo nel principio. Questo non posso descriverlo, ma lo vidi. E vidi dove il sacerdozio era stato tolto dalla terra e come doveva essere ricongiunto, così da formare una perfetta catena da padre Adamo fino alla sua ultima posterità. Joseph ripeté: di alle persone di mantenere lo spirito del Signore e di seguirlo, e le guiderà per il bene. Questo racconto non solo mette in luce l'importanza dello Spirito Santo e di ricercarne l'influenza, ma mi ha ricordato anche questi principi di verità, che lo Spirito del Signore cerca di portare ordine, nella fattispecie di organizzare una famiglia eterna tramite l'ordinanza del suggellamento al Tempio, che l'avversario cerca di disgregare e distruggere, soprattutto le famiglie, come dimostrano l'aborto, il divorzio e il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Mi sono chiesto se la pratica crescente fra i giovani di posticipare il matrimonio non contribuisca alla disgregazione della famiglia. Come spesso accade, la rivelazione e la conoscenza, mediante il dono ineffabile dello Spirito Santo, giunsero in risposta a una domanda. Da queste due illustrazioni concludo che lo Spirito Santo è fondamentale e che dovremmo cercare ardentemente la sua compagnia, la sua guida e i suoi doni. È davvero un dono ineffabile. Ora mi concentrerò su tre argomenti. 1. I compiti dello Spirito Santo. 2. Le condizioni per ricevere lo Spirito Santo. E 3. Come riconoscere la guida dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è talora chiamato lo Spirito, o correttamente il Santo Spirito, lo Spirito di Dio, lo Spirito del Signore e il Consolatore. Lo Spirito Santo ha incarichi e compiti specifici. Ne menzionerò 4. Primo, egli testimonia o rivela del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo rivela o testimonia veramente del Padre e del Figlio. L'ho sperimentato da bambino, anche se allora non sarei stato in grado di spiegarlo. Sono cresciuto credendo in Dio in una splendida famiglia della Chiesa. A 8 anni fui battezzato e ricevetti il dono dello Spirito Santo. Non misi mai in dubbio l'esistenza del Padre e del Figlio, anzi, nella nostra famiglia vi era una completa e partecipe accettazione, adorazione e fede in loro, che si manifestava nella regolare preghiera familiare, nel ringraziare per il cibo, a tavola, nelle serate familiari, nel leggere le scritture, specialmente il libro di Mormon, nell'andare in chiesa regolarmente, nell'obbedire ai comandamenti e tutto il resto. Non sarei riuscito a insegnare con le scritture la dottrina per cui il ruolo principale dello Spirito Santo è quello di rivelare Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo, ma comprendevo questo principio nella pratica. Durante la missione cominciai a studiare le scritture quotidianamente La mia conoscenza scritturale, la mia testimonianza e la mia fede in Dio e in suo Figlio Gesù Cristo furono rafforzate dalla dottrina divina, dalle esperienze spirituali e dalla rivelazione personale. So da me stesso che queste parole del Salvatore sono vere. E lo Spirito Santo porta testimonianza del Padre e di me. E il Padre dà lo Spirito Santo ai figlioli degli uomini per cagion mia. Secondo, egli testimonia di tutta la verità. Lo Spirito Santo rivela la verità di ogni cosa a coloro che cercano con sincerità e leggono il libro di Mormon, pregano e meditano con intento reale per conoscere la veridicità e promesso che sapranno che esso è vero. E mediante il potere dello Spirito Santo essi potranno conoscere la verità di ogni cosa. Alma invitò i poveri cacciati dagli Zoramiti a condurre un esperimento con la parola. In particolare, egli disse loro che la verità piantata in un cuore ricettivo comincerà a gonfiarsi nel vostro petto, e quando sentirete questa sensazione di crescita comincerete a dirvi: questo è necessariamente un buon seme o una buona parola, ossia che la parola è buona. Quindi continuò descrivendo tre modi in cui avrebbero riconosciuto la verità. Uno, comincia a dilatare l'anima, che in chi cerca onestamente la verità si manifesta fisicamente con il pianto, il sospiro, l'assentire col capo o altro, a significare che lo Spirito Santo ha piantato la verità nel loro cuore. Due, comincia a illuminare il mio intelletto, che si manifesta con frasi come: ha senso, oppure ho sempre creduto così, o con domande tipo: volete dire che... 3. Comincia a essermi deliziosa, che gli investigatori manifestano ad esempio dicendo: parlatemene ancora, oppure: dove avete detto che si trova la vostra chiesa? O anche: perché non vi fermate a insegnarci ancora qualcosa? Esprimendo fame e desiderio di sapere. La testimonianza di Brigham Young illustra questi principi. Se tutto il talento, il tatto, la sapienza e la raffinatezza del mondo mi fossero stati mandati insieme al libro di Mormon e con la massima eloquenza terrena me ne fosse stata decantata la veridicità, cercando di dimostrarla mediante l'erudizione e la sapienza del mondo, per me tali cose sarebbero state come fumo che si innalza e subito svanisce. Ma quando vidi un uomo privo di eloquenza, senza talento per parlare in pubblico, che riusciva soltanto a dire: io so per il potere dello Spirito Santo che il libro di Mormon è vero, che Joseph Smith è un profeta del Signore. Lo Spirito Santo che emanava da quella persona illuminò il mio intelletto, e la luce, la gloria e l'immortalità si svelarono davanti ai miei occhi. Ne fui avvolto, riempito, e seppi da me stesso che la testimonianza di quell'uomo era vero, era vera. Terzo, egli santifica la parola. La parola santificare viene dal latino e ha due radici: sanctus, che significa puro, e facere, che significa fare, per cui letteralmente significa rendere puro. Nell'uso religioso, santificare significa semplicemente purificare o liberare dal peccato, un messaggio centrale nel Vangelo restaurato. Naturalmente il Vangelo è il piano di salvezza di Dio, reso possibile per mezzo dell'espiazione di Gesù Cristo, e comprende gli eterni principi o leggi, le alleanze e le ordinanze necessarie all'umanità per ritornare alla presenza di Dio. Il ruolo santificante dello Spirito Santo è di grande rilievo nella definizione che il Salvatore dà del suo Vangelo in Terzo Nefi 27, da 13 a 20, che si conclude con questo significativo versetto: pentitevi voi tutte estremità della terra, venite a me e siate battezzati nel mio nome, per poter essere santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati dinanzi a me all'ultimo giorno. Lo Spirito Santo è il santificatore e grazie a Lui e all'infinito potere dell'espiazione potremo stare immacolati, candidi e puri. Nelle mie diverse chiamate ho detenuto le chiavi del sacerdozio quale giudice in Israele e specificamente come vescovo. Ho visto il potere purificatore dello Spirito Santo. Ricordo un'esperienza in particolare, i cui elementi ben rappresentano le altre. Una domenica mattina un giovane uomo sui 20 anni venne da me, che ero il vescovo. Durante la settimana lui e la sua ragazza avevano permesso alle emozioni e alla passione di superare i limiti posti dal Signore. Lo ascoltai pregando dentro di me. Leggemmo le scritture e le parole dei profeti moderni. Gli assegnai alcuni passi da leggere, posi le dovute restrizioni ai suoi privilegi nella Chiesa, fissai i nostri successivi incontri, poi mi inginocchiai con lui in preghiera. Nelle interviste che seguirono parlò di ciò che aveva letto, specie nel libro di Mormon, e il tormento sul suo volto e nel suo contegno lasciarono il posto alla fede in Dio e in suo Figlio, alla speranza, all'ottimismo, a una ferma determinazione e a un aumento, a un mutamento di cuore. Un po' alla volta egli crebbe spiritualmente. Quando fu trascorso il tempo necessario e seguendo lo Spirito, tolsi le restrizioni che avevo posto su di lui e lo autorizzai a prendere il sacramento. Dal pulpito su cui sedevo durante la riunione sacramentale, lo osservai mentre prima il pane, poi l'acqua, arrivarono alla sua fila. Riconobbi la luce santificatrice, la pace e il perdono. Ricordai le parole che il Salvatore rivolse a Joseph e Oliver Cowdery dopo che ebbero preso il sacramento. Ecco, i vostri peccati vi sono perdonati. Voi siete puri dinanzi a me. Alzate dunque il capo e gioite. Come Joseph Smith e Oliver Cowdery, quel giovane uomo ricevette la remissione dei suoi peccati mediante il fuoco e lo Spirito Santo. Non solo questo giovane poté assaggiare il potere santificante dello Spirito Santo, ma anche voi ed io possiamo sperimentare la stessa liberazione dal peccato, domenica dopo domenica. 4. L'insegnante. Con tutto ciò che si potrebbe dire sull'apprendimento e sull'insegnamento, dirò semplicemente che lo Spirito Santo è il vero insegnante. Dei 10 versetti di Dottrine e Alleanze 50 da 13 a 22, quelli dispari sono domande, mentre quelli pari sono le risposte che dà il Signore. Mentre leggo i versetti 13 e 14, notate i due ruoli e in cosa consistono. Pertanto io, il Signore, vi faccio questa domanda. A cosa foste ordinati? A predicare il mio Vangelo mediante lo Spirito, sì, il Consolatore che fu mandato per insegnare la verità. Il ruolo dello Spirito Santo è insegnare. È Lui il vero insegnante. Il mio ruolo non è trattare tutto il materiale di una lezione, ma come detentore del sacerdozio io devo predicare, insegnare, esporre, esortare, ammonire e invitare con lo Spirito. Il mio ruolo è essere uno strumento per creare le condizioni in cui lo Spirito possa svolgere il suo compito nel divino processo descritto nel versetto 22 della sezione 50. Pertanto colui che predica e colui che riceve si comprendono l'un l'altro, ed entrambi sono edificati e gioiscono insieme. Nefi concluse i suoi scritti esprimendo la sua inadeguatezza e al tempo stesso la sua comprensione del ruolo dello Spirito Santo. Ed ora io, Nefi, non posso scrivere tutte le cose che sono state insegnate fra il mio popolo, né sono possente nello scrivere quanto nel parlare, poiché quando un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo lo porta fino al cuore dei figliuoli degli uomini. Notate la preposizione fino e non dentro. Per rispetto del nostro libero arbitro, egli lo porta fino al cuore. Se però lo invitiamo, egli lo porterà dentro al nostro cuore, come insegna il libro dell'Apocalisse. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Vi porto testimonianza che egli ha altre importanti responsabilità o compiti. Egli è il Consolatore, egli ci trattiene o ci sospinge, ci guida, ci avverte e ci riprende. Vi invito a studiare per conto vostro. Ora parlerò delle condizioni per ricevere lo Spirito Santo. Le condizioni o requisiti per ricevere lo Spirito Santo sono semplici. Ne menzionerò solo tre. 1. Desiderio, che per me include chiedere, cercare e bussare. 2. Dignità. E 3. Vigilanza, sia spirituale che fisica. Desiderio. I verbi desiderare, chiedere, cercare e bussare si trovano spesso insieme nelle scritture e sono indispensabili per ricevere lo Spirito Santo e i suoi doni ineffabili. Alma insegnò che Dio accorda agli uomini secondo i loro desideri. Fate attenzione a queste parole nella sezione 11 di Dottrina Alleanze. Una rivelazione del Signore per Hiram Smith. Le parole desiderio e i suoi derivati appaiono 6 volte. Forse uno dei versetti meglio conosciuti e più citati è il 21, che mette insieme il cercare, il desiderio, la parola e lo spirito, a significare il potere di Dio. Non cercare di proclamare la mia parola, ma cerca prima di ottenerla, ed allora la tua lingua verrà sciolta, allora se lo desideri avrai il mio spirito e la mia parola, sì, il potere di Dio per convincere gli uomini. La dignità. Inoltre la dignità per ottenere l'ineffabile dono dello Spirito Santo dobbiamo obbedire ai comandamenti. Credo che sappiate quali mali allontanano lo Spirito e non li descriverò. Sono stato guidato da questa frase nella mia benedizione patriarcale. Jay, mantieni il tuo corpo libero dalle tentazioni e dai mali che ti si presenteranno. Mantieniti puro, poiché lo Spirito del nostro Padre Celeste dimora in tabernacoli puri. Esso non dimora in tabernacoli impuri. Ho scoperto anche che il Libro di Mormon attesta questo. Lo Spirito del Signore non li proteggeva più. Sì, si era ritirato da loro, perché lo Spirito del Signore non dimora in templi impuri. Vigilanza fisica e spirituale. Viviamo in un mondo pieno di impegni che reclama nel nostro tempo e la nostra attenzione. Proprio per questo incoraggiamo la puntualità alle riunioni, specialmente a quella sacramentale. Per poter ascoltare la musica di preludio, prepararci a sentire lo Spirito e ricevere rivelazione, digiuniamo, preghiamo, meditiamo, andiamo al Tempio e impariamo ad ascoltare e osservare bene. Il presidente Joseph F. Smith era vigile fisicamente e spiritualmente quando ricevette la rivelazione che chiamiamo la visione della redenzione dei morti, che si trova in Dottrina Alleanze 138. Il 3 di ottobre dell'anno 1918 sedevo nella mia stanza meditando sulle scritture e riflettevo sul grande sacrificio espiatorio che fu fatto dal Figlio di Dio. Immagino il presidente Smith seduto al tavolo su una sedia, forse di legno, con le scritture davanti a lui, insieme a carta e penna. Non era sdraiato sul divano o stravaccato su una poltrona. Il presidente David McKay sottolineò l'importanza di essere spiritualmente e fisicamente vigili, riportando la storia del figlio del vescovo John Wells, già membro del vescovato presidente, figlio che morì in un incidente ferroviario. Poche settimane dopo il funerale, la madre era a casa, addolorata per la morte del figlio, ma spiritualmente e fisicamente vigile. Il figlio le apparve e le disse che quando si era reso conto di essere nel mondo degli spiriti, aveva cercato di mettersi in contatto prima con il padre, ma non c'era riuscito perché questi era troppo occupato in ufficio. In molte delle nostre riunioni di addestramento, presidenti della Chiesa e apostoli ci hanno ricordato di non essere così indaffarati nel lavoro del Signore da non riuscire a percepire le impressioni dello Spirito. È difficile per me spiegare come riconoscere la guida e i suggerimenti dello Spirito. Sono esperienze personali che spesso può comprendere solo quella persona in quelle circostanze. Tuttavia, vi sono alcuni elementi comuni che ho sperimentato da me stesso o oppure imparato da altri. Uno è la pace di mente. A un Oliver Cowder in difficoltà, il Signore impartì una possente lezione rammentandogli: «Non sussurrai pace alla tua mente a questo riguardo?» Io credo che ricevere pace nella mente sia uno dei modi più comuni per riconoscere la guida dello Spirito Santo. Sinonimi di pace sono serenità, tranquillità, armonia, è calma, mentre i suoi contrari sono confusione, ansia, turbamento, agitazione e discordia. Spesso usiamo frasi come non mi sento bene riguardo a questo, oppure mi fa sentire a disagio. Questi sentimenti si collegano al prossimo principio, mente e cuore. Sì, ecco, io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore, mediante lo Spirito Santo che verrà su di te e che dimorerà nel tuo cuore. Ora ecco, questo è lo Spirito di rivelazione. Ho imparato dalla prima presidenza, dal Quorum dei Dodici e dalla mia esperienza personale che le rivelazioni alla mente sono spesso parole precise, idee, anche frasi, mentre le rivelazioni al cuore sono generalmente sentimenti associati alla pace. Esempi presi dalla vita di Enos insegnano. I versetti 3 e 9 della sua storia descrivono un sentimento in questo modo. La gioia penetrò profondamente nel mio cuore e cominciai a sentire. Nei versetti 5 fino a 10 troviamo intere frasi, ognuna introdotta da «giunse allora una voce alla mia mente», che diceva, oppure «la voce del Signore giunse ancora alla mia mente», seguite dal resto della frase. Ricevere sentimenti nel cuore e pensieri nella mente si riassume in queste parole rivolte ad Aaron Smith, sempre nella sezione 11. Ti impartirò del mio spirito, che illuminerà la tua mente, che riempirà la tua anima di gioia. E allora conoscerai, ossia in questo modo conoscerai, qualunque cosa mi chiederai con fede. Un'altra è studiare nella nostra mente. Un passo citato spesso riguardo a come riconoscere la rivelazione e i suggerimenti dello Spirito Santo è Dottrina e Alleanze 9, versetti da 7 a 9. Devi studiarlo nella tua mente, poi devi chiedermi se sia giusto, e se è giusto farò sì che il tuo petto arda dentro di te, perciò sentirai che è giusto. Ma se non fosse giusto, non avrai tali sentimenti, ma sentirai uno stupore di pensiero. L'anziano Dallin H. Oaks ha saggiamente insegnato che una persona può avere il forte desiderio di essere guidata dallo Spirito del Signore, ma stoltamente porta questo desiderio al punto di voler essere guidata in ogni cosa. Il desiderio di essere guidati dal Signore è un vantaggio, ma deve essere accompagnato dalla consapevolezza che il nostro Padre Celeste lascia molte decisioni alle nostre scelte personali. Dobbiamo studiare le cose nella nostra mente, usando il potere di ragionare che il nostro Creatore ha messo in ognuno di noi. Dobbiamo poi pregare per avere una guida e agire di conseguenza se la riceviamo. Se non riceviamo una guida, dobbiamo agire secondo il nostro buon senso. Continua l'anziano Oaks. Le persone che insistono nel cercare la guida della rivelazione per scelte nelle quali il Signore ha preferito non guidarci possono trarre una risposta dalle loro fantasie o pregiudizi. E possono anche ricevere una risposta tramite il medium della falsa rivelazione. I nostri punti di forza possono portarci alla rovina. Anche il presidente Packer ha insegnato saggiamente che non possiamo usare la coercizione nelle cose spirituali. Parole quali obbligare, forzare, costringere, esigere, comandare non descrivono i nostri privilegi presso lo spirito. Non possiamo obbligare lo spirito a rispondere più di quanto non possiamo costringere un fagiolo a germogliare o un uovo a schiudersi prima del tempo stabilito. Possiamo creare un clima che favorisca il progresso, il nutrimento e la protezione, ma non possiamo obbligare o costringere. Dobbiamo aspettare che tale crescita si verifichi. Ardore nel petto, l'espressione della sezione 9. Riguardo a questo ardore nel petto, come presidente di missione ritornato, fui chiamato a servire in un comitato con altri ex presidenti di missione per promuovere il lavoro missionario. Fu suggerito come aiutare i missionari a sentire e riconoscere quando il petto arde dentro di noi, come insegnato in Dottrina Alleanze 9 da 7 a 9. Il presidente del comitato, membro del primo quorum dei 70 e già presidente di missione, raccontò l'esperienza fatta con un membro del quorum dei 12, venuto a visitare la sua missione. Nel corso di quella visita, questo bravo presidente di missione aveva parlato dell'importanza dei suddetti tre versetti. Al termine di una riunione, mentre si dirigevano a quella successiva, il membro dei 12 fece notare che nella sua lunga esperienza aveva trovato fedeli che sentivano di non avere ricevuto alcuna rivelazione tramite l'ardore nel petto, anche dopo molti digiuni e preghiere. Non avevano compreso che l'ardere del petto non ha a che fare con il calore corporeo, ma con l'intensità dei sentimenti. Quella pace di mente e quei sentimenti del cuore menzionati prima. Molti possono fare riferimento ai convertiti del Libro di Mormon che furono battezzati con il fuoco e lo Spirito Santo e non lo seppero. In una rivelazione rivolta ad Hiram Smith troviamo quattro modi per riconoscere come lo Spirito ci guida. Riponi la tua fiducia in quello Spirito che conduce, uno, a fare il bene, sì, due, ad agire con giustizia, tre, a camminare con umiltà e quattro, a giudicare con rettitudine, e questo è il mio spirito. Il presidente Gordon B. Hinckley disse: come riconosciamo lo spirito? Come sappiamo se è da Dio? Dai frutti. Se porta crescita e sviluppo, se incrementa la fede e la testimonianza, se aiuta a fare meglio le cose, se conduce alla divinità, allora è da Dio. Se ci abbatte, se ci spinge nelle tenebre, se ci fa confondere, preoccupare, se ci allontana dalla fede, allora è dal diavolo. E ancora, un argomento può occupare la mente o presentarsi ripetutamente. Un altro modo di comunicare dello spirito si trova nella lettera di Joseph Smith sul battesimo per i morti. Questo argomento sembra occupare la mia mente e si impone più fortemente sui miei sentimenti. Le impressioni che persistono fino a quando non agiamo sono reali e sacre. Quando presiedevo la missione colombiana di Cali, una sera stavo studiando le scritture che erano le 10 passate. Mi venne alla mente il pensiero di chiamare un anziano. Sapevo che aveva avuto qualche problema, ma lo avevo intervistato da poco e così ignorai il pensiero. L'impressione ritornò e con lo stesso ragionamento accantonai di nuovo il pensiero. Tornò per la terza volta e alla fine riconobbi quell'impressione per quello che era e lo chiamai. Mi rispose il suo collega che era a letto. Gli chiesi di farmi parlare con l'anziano che avevo sentito di dover chiamare. Disse che non era nel suo letto. Metta giù il telefono e lo trovi, gli dissi. Fu trovato in fondo al patio a parlare con una giovane donna che si era trasferita lì quel giorno. Il giorno dopo gli anziani traslocarono in un altro appartamento. Per concludere, citerò un'esperienza significativa e un saggio consiglio del presidente Wilford Woodruff. Nei suoi viaggi egli riferì che gli erano apparsi Joseph Smith, Brigham Young e altri dei primi dirigenti della Chiesa. In un'occasione Brigham Young gli apparve e gli parlò, secondo quanto riportato da Wilford. Quando arrivammo a destinazione, chiesi al presidente Young se ci avrebbe tenuto una predica. Egli rispose no, ho concluso la mia testimonianza nella carne e non parlerò più a questo popolo. Ma egli disse, sono venuto a vedervi, sono venuto a vegliare su di te e a vedere quello che la gente sta facendo. Poi disse, voglio che tu insegni alla gente e desidero che tu stesso segua questo consiglio, che dovete lavorare e vivere in modo da avere il Santo Spirito, perché senza di esso non potrete edificare il regno. Senza lo Spirito di Dio correte il rischio di camminare nel buio e di non ottemperare alla vostra chiamata di apostoli e di anziani della Chiesa e nel regno di Dio. Prego umilmente che desideriate più ardentemente essere degni del dono ineffabile dello Spirito Santo, che sappiate riconoscere i suoi suggerimenti e impariate a farlo sempre meglio, che, come dice la sezione 101, stiate tranquilli
e sappiate. Che stiate tranquilli e conosciate il Padre e il Figlio mediante lo Spirito Santo e che siate grati per Lui e per la Sua guida, perché ringraziando inviterete maggiore Spirito per mezzo dell'ineffabile dono dello Spirito Santo. So che Joseph Smith è il profeta della restaurazione e che il Libro di Mormone è la chiave di volta della nostra religione. So che il Padre e il Figlio vivono. Essi sono reali. Lo ripeto, essi sono reali. Lo Spirito Santo rende testimonianza di tutta la verità, santifica e insegna. Oggi siamo guidati da profeti viventi, veggenti e rivelatori, veri apostoli del Signore Gesù Cristo. Questi 15 uomini sono guidati dal dono ineffabile dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nostro caro Padre nei Cieli, veniamo a Te alla fine di questa riunione con gratitudine per aver avuto l'opportunità di riunirci e di sentire il Tuo Spirito. Siamo grati di aver potuto ascoltare l'anziano Jensen e preghiamo di poter trovare il modo di riceverlo, lo Spirito più abbondantemente nella nostra vita. Siamo grati per avere la possibilità di essere membri del Tuo Regno in questi ultimi giorni e Ti preghiamo di voler condurre i missionari a coloro che stanno cercando la verità. Ti amiamo tantissimo e siamo grati per Tuo Figlio, per la Sua espiazione e per il Suo sacrificio fatti per noi. Diciamo queste cose, lo facciamo con umiltà nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.